Post-it.
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 Il programma è realizzato dagli studenti in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento.
Benvenuti su Post-it. Lunedì, come sempre, alle 17 in diretta con la trasmissione settimanale di informazione radiofonica su Samba Radio. Io sono Roberto.
E io sono Alessandra.
Una puntata ricchissima oggi, nella quale parleremo di università, di politica, del treno della memoria.
Avremo qui ospite con noi la vincitrice, una delle vincitrici del concorso Jump. E poi avremo ospite con noi Filippo Bonadiman, che ci parlerà del treno della memoria e svariate interviste, tra cui un'intervista al rettore che ci parlerà appunto di tutti questi cambiamenti che avrà tra poco l'università, specialmente quella trentina, visto che ci sarà questo intervento della provincia.
E poi abbiamo cercato di dare voce agli studenti attraverso delle interviste, un collage di interviste realizzato da me e Marco Parolin sul tema un po' caldo del Bunga Bunga, questa tematica che ci sta toccando il nostro paese in maniera abbastanza diretta. E poi in conclusione parleremo del convegno che c'è stato la settimana scorsa, giurisprudenza sull'acqua, sul diritto relativo all'acqua, e un'intervista svolta da Fabio Zacca.
Fabio Zacca, che ringraziamo, che è qua in diretta e salutiamo. Bene, adesso lanciamo la prima canzone e ci ritroviamo dopo insieme con la nostra vincitrice di Ciao.
E che pezzi hai portato tu?
Allora, io ho portato I Will Love Again di Lara Fabian e The Greatest Love of All di Whitney Houston.
Dove avrai dato il massimo appunto con la tua vocalità, perché sono anche dei brani molto alti,
sì,
no?
Sì, sì, sono un po' impegnativi.
E ti volevo chiedere un'altra cosa. Questo concorso ha comportato anche delle rivalità tra di voi all'interno del gruppo dei ragazzi?
No, c'era una bella sintonia fra tutti e non c'era nessuna rivalità. E poi anche ci siamo conosciuti di più perché facendo dei corsi all'interno, degli stage che erano fatti dai maestri Elisa Mistadi e Gian Casagranda, quindi ci hanno aiutato a conoscerci di più e appunto togliere questa rivalità.
Ti aspettavi di arrivare con il fondo?
Ci speravo. Non è che proprio
giustamente.
Infatti.
E la vittoria cos'è che ha comportato?
La vittoria ha comportato, siamo arrivati in 5 pari merito e ognuno di noi ha dei corsi individuali di canto moderno presso i mini polifonici di Trento, che saranno un corso alla settimana e per 3 mesi.
E una curiosità, sono tanti anni che canti?
Sì, ho iniziato da piccolina, a 3 anni, con le canzoni dei cartoni animati, Cristina D'Avena, quelle cose lì, e adesso man mano si è sempre più sviluppata, diciamo, la mia passione per il canto.
Era il primo concorso a cui partecipavi?
No, ne ho partecipati a diversi, tipo Trento Incanta nel 2007, a cui ho vinto il primo premio, e dopo sempre ho seguito Trento Incanta l'anno dopo e anche quello successivo, e altri fuori regione, tipo Festival Solar Ocean Festival di Fabrizio Pausini, sempre fuori dalla regione.
Progetti futuri?
Continuare nella musica e avendo magari l'opportunità magari di fare un CD di brani inediti o anche cover. Vediamo cosa porta il futuro.
Bene, allora ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni nella musica.
Grazie.
Speriamo di averti ancora ospite.
Grazie mille.
In bocca al lupo.
Grazie, altrettanto.
Noi lanciamo un'altra canzone e ci risentiamo tra poco.
Si prospettano nuovi cambiamenti sostanziali, quindi una nuova riforma.
È l'applicazione della cosiddetta circolare numero 17, che è già un numero un po'. Esatto, che praticamente impone nuovi requisiti per l'attivazione di tutti i corsi di laurea. L'idea che c'è dietro è quella di arrivare a una drastica riduzione di indirizzi e dei corsi dell'offerta formativa in generale, perché richiede tra l'altro alcune cose positive, voglio dire, ad esempio riduce a livelli che più o meno già siamo la presenza di docenti non strutturati, cioè i corsi che si facevano affidando i corsi universitari a destra a manca al primo che passava. Invece ci vuole l'80% di professori strutturati nell'università. E questo ad esempio metterà giustamente, ripeto io, in crisi certe sedi distaccate, disperse, quella nel territorio in cui venivano attivati i corsi e poi i professori universitari non si vedevano più perché poi venivano gestiti affidandoli a persone, diciamo, magari anche qualificate, ma così, che facevano quello come secondo, terzo, quarto lavoro. Quindi da questo punto di vista è un decreto atteso e necessario. Purtroppo poi dopo, per come è scritto, va a massacrare tutti in maniera indistinta. Incluso un'università come la nostra, che da questo punto di vista non hanno esagerato in un'offerta formativa al di fuori, tant'è vero che sempre questo requisito sui docenti esterni noi già lo soddisfiamo oggi, prima ancora che lo mettessi. Beh, questo mi rassicura un po', però comunque qualche impatto ce l'avremo, dovremo quindi rimodulare l'offerta formativa, avremo dei problemi con le doppie lauree internazionali, perché diciamo spiegare che non si colleghi stranieri, regolamento ministeriale, che sono 30 pagine di norme, neanche pensare di farlo, cioè paint it black, nel senso che se uno prova a spiegarlo gli scappa, quindi ci salta tutte le relazioni internazionali, se non gli fa vedere quali sono le regole a cui noi dobbiamo soddisfarci, le teniamo per noi e cerchiamo di rispettarle, ma cercando di fare le cose con molto, come dire, con molta prudenza. Ciò premesso, io non credo che ci sarà un effetto devastante, almeno per la nostra università, però qualche problema ci sarà comunque da riaggiornare tutto il sistema, ci sarà comunque una nuova generazione di ordinamento con tutti i problemi di passaggio dal vecchio, dal vecchissimo, nuovo, eccetera, e con una serie di disagi innegabili anche per gli studenti, che cercheremo di ridurre al minimo, ma che oggettivamente ci saranno, non penso che potremo evitarli completamente, anche se lo faremo tutto il possibile per attenuarli.
È un processo, dicevamo, appunto in itinere, ma ci sarà anche comunque il cambio anche alla guida dell'università.
Io finirò il mio mandato il 31 ottobre 2012, quindi io completerò il mio mandato così come sono stato eletto. Non ci sarà una proroga del mio mandato, come è successo per altri rettori, perché con l'applicazione della riforma Gelmini i rettori che erano in scadenza sono stati prorogati di un anno in modo da dare il tempo al sistema di applicare la riforma senza avere interruzioni alla guida. Nel mio caso non ci sarà proroga perché terminerò il 31 ottobre 2012, quindi in tempo per fare il nuovo statuto, la nuova struttura organizzativa, la riforma degli elementi didattici, quindi quando avrò finito sarò esausto e quindi il primo novembre 2012 il signore mi conserva la salute e chiederò due settimane di ferie. Allora, diciamo che alcune certezze ci sono. C'è una legge approvata che è entrata in vigore il 29 gennaio ultimo scorso e che va attuata, quindi con una legge valida per tutta l'università, incluso l'Università di Trento, e a questo punto di vista ci stiamo già muovendo in modo da adempiere a tutti gli obblighi che la legge prevede. Il più importante è quella della riorganizzazione interna dell'università e quindi della fusione tra le attuali facoltà e gli attuali dipartimenti, quindi unificazione sotto un'unica struttura della gestione della didattica e della ricerca. Ripeto, una riforma importante, secondo me introdotta con troppo ritardo, perché è lo standard a livello internazionale, finalmente anche in Italia ce l'abbiamo. Non sarà facile, lo dico subito, perché comunque veniamo da una tradizione consolidata di separazione dei due aspetti, anche se poi le persone paradossalmente sono sempre le stesse ma con cappelli diversi, e rimettere tutto in un unico filone non sarà semplice. Devo dire, io passo le mie giornate a discutere, cercare di capire le situazioni particolari, a trovare soluzioni che siano migliorative e non invece distruttive, perché c'è anche il rischio di fare questa riforma male. Qua è fondamentale il lavoro che farà nei prossimi mesi la Commissione dei 12. La Commissione dei 12 è un organo misto Stato-Provincia che serve appunto a regolare i rapporti tra l'autonomia locale e lo Stato centrale. In questo, nei lavori della delega, ci sarà un lavoro specifico, una norma di attuazione che la Commissione dei 12 dovrà rilasciare. E l'importanza della Commissione dei 12 è che dal punto di vista normativo il rango delle decisioni prese dalla Commissione dei 12 è superiore rispetto alla legge ordinaria. Cioè, se la Commissione dei 12 decide, ad esempio, che l'Università di Trento ha un certo margine di autonomia, non si toglie più questa autonomia con una legge ordinaria dello Stato valida per tutti gli atenei. Ci vuole un intervento di rango costituzionale, quindi una specie di barriera. Quindi il lavoro delicatissimo e complicato che la Commissione 12 dovrà fare nei prossimi mesi è proprio quello di definire questo muro per garantire all'Università di Trento una capacità di gestione autonoma più forte, ovviamente, come dico sempre io, un'autonomia responsabile, perché non è una, l'autonomia non è una cambiale in bianco che uno fa ciò che vuole. Se uno chiede autonomia deve essere anche, come dire, pronto a rispondere nei dettagli delle sue azioni e quindi anche a scontare le conseguenze dei suoi errori se ne fa. Se io guardo quello che succede in Austria e in Olanda, vedo realtà europee con una cultura sì, non dissimile dalla nostra, non lontana, diciamo anni luce dalla nostra, in cui sostanzialmente le università riescono a essere competitive a livello internazionale, darsi un'organizzazione più flessibile, a prendere decisioni in modo più responsabile, a garantire ai loro studenti servizi di qualità migliore, perché poi questo è il motivo per cui noi siamo pagati dal contribuente. Il fatto che con la delega sia possibile negoziare con la provincia un modello di finanziamento agganciato a standard internazionali, che ci misuri con le migliori università europee, quindi è inutile fare la gara con l'università italiana un po' azzoppata dai tagli di Tremonti, facciamole con le buone università europee, vediamo come Trento si comporta, vediamo quanto spazi di miglioramento ci sono, lo so benissimo, Trento deve implementare, perché se ci confrontiamo con le università europee di strada da fare c'è ancora tanta, e cerchiamo di incentivare i miglioramenti che Trento dovrà portare avanti nei prossimi anni. Quindi da questo punto di vista la delega è una grandissima opportunità. È ovvio che l'altra faccia della medaglia è che la delega si riduca a, come dire, ad una gestione localistica dell'università, che sarebbe, come dire, distruggere il lavoro fatto in tutti questi anni. Però insomma, io, come dire, sono ottimista non solo per il ruolo che occupo, ma perché penso che oramai la comunità trentina abbia interiorizzato il valore dell'università come motore di, non soltanto di conoscenza, ma di sviluppo anche della, anche economico, e che quindi insomma la comunità trentina tenga la sua università come bene, un bene prezioso. Quindi se non viene a mancare questo legame con la comunità, diciamo, alla fine si troverà anche il modo per garantire questa capacità di aggancio agli standard europei, che è l'unica speranza di sopravvivenza per un'università come la nostra. Cioè non ha molto senso andare a fare, diciamo, invacchiare nella dimensione nazionale, tanto vale chiuderla e dare i soldi agli studenti come borsa di studio, come andare a studiare in giro per l'Europa.
Bentornati in diretta su Post-it, io sono Alessandra, qui con me c'è Roberto, abbiamo appena sentito una canzone e prima avevamo sentito l'intervista al rettore, adesso queste interviste un po'... il tema sembrerebbe divertente, non lo è per niente, cioè dal titolo, interviste bunga bunga.
Abbiamo cercato di dar voce agli studenti facendo un collage di interviste che abbiamo realizzato la settimana scorsa io e il collega Marco Parolini. Nelle università, diciamo queste qua del centro città, di economia, sociologia e giurisprudenza, cercando di mantenere un campione di studenti più possibile eterogeneo, facendo delle domande abbastanza impegnative, perché abbiamo chiesto cosa si pensa del bunga bunga. Non siamo voluti essere faziosi, però nell'esito, diciamo, delle risposte, un'idea generale di quello che pensano gli studenti si è avuta. Vai. Beh, con il collage. Cosa pensate della vicenda del bunga bunga?
Non leggo spesso su questi argomenti, perché ogni volta che vedo bunga bunga sul giornale cambio pagina.
Ma secondo me è semplicemente scandaloso che un presidente del consiglio sia coinvolto in questi tipi di scandali, in quanto lui comunque rappresenta nella sua persona un'istituzione pubblica, un ruolo pubblico.
I cittadini a cui vengono affidate pubbliche funzioni devono espletarle con dignità e onore, cosa che in questo caso mi sembra essere contraddetta dai fatti.
Cosa pensi della vicenda di Berlusconi, del bunga bunga?
Beato lui.
Un po' esagerato la trattazione sui media.
Non penso niente di... cioè nel senso, penso che sia alla fine una ripercussione di quello che lui ha creato a livello di televisione commerciale, no? È il reddito del berlusconismo attuale. Ciò giustifica il fatto che nei sondaggi non si è cambiato nulla, perché comunque la società non denigra questo tipo di comportamenti. e questo denota un impoverimento culturale della società.
Cosa ne penso?
Sì, sì.
Che è vergognoso che c'è gente che cerca di nascondere questa cosa, perché non è assolutamente vero che non bisogna andare a vedere la vita privata, perché in quanto Presidente del Consiglio quell'uomo ha ovviamente dei poteri e allo stesso tempo anche degli obblighi nei confronti dei cittadini, e quello che dice deve fare allo stesso tempo.
Perché non c'è indignazione tra la popolazione e tra noi studenti?
Dal mio punto di vista non c'è indignazione, perché almeno da quello che vedo io, la coscienza collettiva si è bene o male appiattita, e l'italiano vede in Berlusconi e in quello che fa una sorta di mito, una sorta di quasi ideale da raggiungere.
Perché non c'è indignazione?
Perché ormai si è abituati a queste cose, purtroppo. Bruttissimo segno.
I politici sono lo specchio della popolazione, i governanti sono lo specchio dei governati. Quindi immaginare una classe politica corrotta e una popolazione invece di sani principi, secondo me, è un errore. Dobbiamo renderci conto che abbiamo raggiunto un degrado morale, etico, di etica pubblica in particolar modo, insomma, che investe anche la popolazione in larghi strati. Certo, non tutti gli italiani sono così.
D'Avanzo di Repubblica dice che siamo arrivati ad un piccolo ceto. È così oppure no?
No, secondo me no. Si può cambiare decisamente. L'importante è che ci sia qualcuno che ancora ci creda e che faccia concretamente qualcosa.
Bentornati in diretta su Post-it. Siamo qui assieme a Filippo Bonadiman, che è venuto a parlarci del treno della memoria.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo, vorremmo appunto che tu ci facessi un riassunto di questi giorni che hai passato in Polonia. Lo so che è un po' difficile riassumere in fretta la cosa, perché sarà stata un'esperienza molto intensa, però ti chiediamo.
Beh, sono stati quattro giorni pieni, e quindi è per quello probabilmente che è un po' difficile riassumere. Cercherò di essere breve, nel senso che il treno, beh, lo conoscete, è un treno che parte da diverse regioni d'Italia, e quest'anno ha partecipato ancora il Trentino Alto Adige, perché ci sono state anche delle classi da Bolzano che sono partite con noi. E il treno sostanzialmente parte e arriva a Cracovia, città in cui si svolgono un po' tutte le attività in questi quattro giorni. E in questi quattro giorni si fa sostanzialmente la visita al campo, al ghetto di Cracovia, che ormai non c'è quasi più perché è stato inglobato alla perfezione all'interno della città. Restano quelle storie, quei racconti che sono sempre belli da ascoltare, ma tanto duri da sentire anche.
Il vostro ruolo?
Il nostro ruolo all'interno del treno, noi sostanzialmente siamo stati un gruppo reporter. Noi siamo il gruppo reporter che quest'anno è stato formalizzato ancora di più, e che l'anno scorso già c'era. E si fa un lavoro un po' di contorno, dico, perché noi stiamo proprio intorno ai gruppi che poi vivono il treno, e li seguiamo facendo foto, video, audio e anche scritti, perché scriviamo anche le nostre impressioni, i nostri pensieri, per raccogliere materiale che poi ci può servire per il progetto che vogliamo fare quando da adesso in poi, perché adesso partirà un progetto che vogliamo fare con il Forum della Pace e con Caleidoscopio e Atelab, e un progetto sulla discriminazione, che è poi il tema del treno della memoria, e un progetto che penso adesso è in via di definizione, ma sarà una mostra multimediale su appunto il materiale che abbiamo raccolto, il materiale che ancora abbiamo da raccogliere, che porti un po' faccia un po' il quadro generale di cos'è la discriminazione oggi nel nostro paese.
Io volevo chiederti un'ultima cosa. L'assessore alla cultura Lucia Maestri partecipa ogni anno a questo treno della memoria e diceva che per lei è un momento per rinnovarsi dentro e stringere un patto con le persone che le stanno vicino, insomma, intorno. E per te, che anche per te è stata la seconda volta in cui hai potuto partecipare al treno della memoria, che cosa è stato per te il treno della memoria?
Beh, per me il treno della memoria è stata ancora una volta, non vorrei essere banale, ma un'emozione, perché quello che ti dà ogni volta un'esperienza del genere è davvero sempre diversa e sempre più forte. E io l'avevo fatto l'anno scorso come partecipante, l'ho rifatto quest'anno da esterno, dai, chiamiamolo esterno, e ho potuto quest'anno assistere proprio a quello che hanno provato questi ragazzi a farlo. E quello che mi porto via da un viaggio del genere, da un'esperienza del genere, è la convinzione che vicino a noi ci siano tante persone, tanti giovani che ancora sognano, che ancora a cui ancora piace informarsi, a cui piace essere critici e a cui piaccia scoprire le cose, andare in profondità delle cose, indignarsi quando c'è da indignarsi, perché io ho visto in questi giorni dei gruppi che lavoravano assieme e hanno fatto dei lavori dal punto di vista di quello che sapevano dire, che di quello che gli veniva fuori da dire, che è impressionante, una ricchezza che raramente vedi in persone che ricoprono attualmente ruoli, magari che dovrebbero essere ruoli di modello per la nostra società, e loro invece rispecchiano esattamente gli ideali, le immagini e i ruoli che tu ti aspetteresti da queste persone. Loro hanno dentro tanti sogni, tante idee, tanti valori, e un viaggio del genere li forma ancora di più. Quindi io sono stato contento, perché sono ottimista, perché queste generazioni qua davvero ti possono far sognare anche te, ti possono far dire dai, ce la possiamo fare, andiamo avanti.
Benissimo, ti ringraziamo Filippo.
Grazie,
speriamo di averti ospite per il prossimo anno con questo argomento, se parteciperai nuovamente e se ci porterai magari anche dei ragazzi che con te hanno fatto il viaggio. Bene, noi lanciamo una canzone e poi ci ritroviamo dopo.
Bene, rieccoci su Postit in diretta. Adesso è il momento di ascoltare quanto è avvenuto la settimana scorsa presso la facoltà di giurisprudenza, in cui c'è stato un convegno sul tema dell'acqua e del quale il nostro Fabio Zaccà ha svolto una intervista.
Siamo qui con
Anna Simonati
e Fulvia Cortese. Bene, per affrontare l'acqua come un problema giuridico. Io volevo chiedervi due cose. Partiamo dal fatto che l'acqua in Italia gestita dallo Stato. Cosa può fare lo Stato per l'acqua, con l'acqua, e cosa può fare il cittadino eventualmente per dimostrare il suo disaccordo per la gestione dell'acqua statale?
In primo luogo bisogna
potete
dire
anche
che
correggermi.
Bisogna dire in primo luogo che l'acqua non è gestita dallo Stato, okay. Ma lo Stato è come dire il proprietario pubblico di una risorsa. Poi questa risorsa viene gestita all'interno di quello che noi chiamiamo Stato, ma per noi è la Repubblica, non solo dallo Stato ma anche dalle regioni, in particolare dagli enti locali, soprattutto i comuni. Sono i comuni che fanno le scelte sulla gestione, no? E tutto il dibattito attuale sull'acqua e sui modi con i quali viene erogata e viene quindi servita ai cittadini riguardano proprio l'attività dei comuni e i modi con i quali i comuni possono svolgere questo servizio. Quindi c'è una dissociazione tra la proprietà e la gestione. La proprietà è comunque pubblica, e anche le recenti riforme diciamo, di cui tanto si discute e sulle quali vi è anche questa iniziativa referendaria sono ovviamente non toccano il regime pubblicistico della proprietà.
E c'è solo l'iniziativa referendaria per poter agire sulla gestione dell'acqua da parte dei cittadini, o ci sono anche altre forme?
Ma questa è una risposta in realtà che può essere applicata a una serie di settori, non solo a questo. È chiaro che quella è la via maestra da un certo punto di vista, perché se i cittadini desiderano abrogare una fonte normativa che non gradiscono o che ritengono comunque illegittima, quella è la forma. Però viviamo nell'era delle telecomunicazioni e di internet, quindi è chiaro che ci sono strumenti anche eterodossi, per così dire, senza dover per forza connotare negativamente questo termine accanto a quelli ortodossi. È chiaro che tutto questo, a nostro avviso, credo di poter parlare a nome di tutti gli organizzatori di questa iniziativa, richiede un presupposto fondamentale, cioè la conoscenza. È chiaro che questo è un tema delicatissimo che si presta ad essere strumentalizzato in varie vesti. La cosa fondamentale è avere le idee chiare a monte per poter formare un'opinione. Credo che il ruolo dei giuristi sia proprio quello di fornire un'informazione, proprio perché i cittadini possono, se lo ritengono, anche con forme appunto eterodosse di pressione, influenzare la formazione prima di un'opinione pubblica più aggiornata e poi anche di scelte decisionali a livelli politico-istituzionali più confacenti con l'interesse della collettività.
Eccoci ritornati in diretta, sempre su Post-it. Siamo in chiusura, una puntata ricchissima. Siamo passati dal treno della memoria a temi molto importanti come quello della sulla politica o sul tema dell'università. Anzi, a proposito, in materia di università e vista la disponibilità che ci ha dato il rettore, diciamo subito che la redazione di Samba Radio offre una possibilità agli studenti di poter rivolgere delle domande direttamente al rettore, che noi poi gireremo chiaramente attraverso Samba Radio. Queste domande verranno girate al rettore, quindi scriveteci alla nostra casella di posta elettronica o sul nostro Facebook, e settimanalmente o mensilmente verrà preso uno spazio di un'ora nel quale le risposte del rettore alle vostre domande andranno in onda su Samba Radio.
Sì, perfetto. E poi volevamo ricordarvi che questo mercoledì parte il programma, il nuovo programma di Andrea Bonetti dal titolo Il gioco delle parti. Avrà ospiti ogni settimana, due ospiti che si fronteggeranno su temi politici, due ospiti che appunto saranno anche spiccherati politicamente in modo diverso. Ed è molto interessante che ci siano delle persone che comunque hanno il coraggio di affrontarsi e di portare avanti le proprie idee.
È la prima volta qua che sulle frequenze di Samba Radio si assisterà più che a dei temi politici, è proprio un vero e proprio dibattito con due o più voci pronte a confrontarsi su temi abbastanza importanti.
Bene, noi vi salutiamo, tanti saluti da Alessandra
e da Roberto.
Ringraziamo Fabio in regia e ci sentiamo lunedì prossimo, sempre su Post-it, sempre
alle 17. Buona settimana a tutti
su Samba Radio.